Continuiamo la nostra carrellata, che abbiamo interrotto per un po' di tempo, su quelli che sono definiti i sette vizi capitali. Abbiamo parlato della superbia, abbiamo parlato dell'avarizia. Oggi metteremo insieme due di questi peccati, due di questi vizi, cercando di dire qualche cosa, anche se per limiti di tempo, per ragioni di tempo, quello che dirò non sarà esaustivo, ma saranno soltanto alcune indicazioni di massima. Allora, oggi commenteremo insieme due vizi, come dicevo, la lussuria e la gola. Li commenteremo insieme, già comincia i sorrisini, figuriamoci quando vado avanti. D'altronde dobbiamo trattare quegli argomenti che la Bibbia stessa tratta, anche se sono argomenti considerati scabrosi, anche se sono argomenti considerati tabù, ma siccome la Bibbia ne parla, siccome Dio ne parla, ne parliamo anche noi, no? Ci state? Allora, due vizi tratteremo insieme, lussuria e gola, perché hanno delle caratteristiche comuni. Citiamo di nuovo una frase di un biblista che abbiamo già citato, che appunto ha affrontato questo argomento dei vizi. Dice, come accade per la gola e per la lussuria, l'illusione dell'avarizia è quella di colmare un infinito attraverso realtà finite, vanamente moltiplicate e accumulate, ma tante cose finite, sommate, non possono dare mai come risultato l'infinito. Abbiamo già detto, ma voglio ripeterlo perché è un punto secondo me focale, un punto estremamente importante, quelli che sono in pratica l'origine, quella che è l'origine di tutti questi vizi in qualche modo. L'avarizia, la lussuria e la gola sono quelle, direi, cisterne screpolate di cui parla Geremia. Ricordate che attraverso Geremia il Signore fa arrivare questo messaggio: il mio popolo ha commesso due mali, no? Ha abbandonato me, la sorgente dell'acqua viva, e si è andato in cerca, ha scavato cisterne, ma che sono cisterne screpolate che non possono contenere acqua. Quindi, proprio perché sono senza acqua, non possono dare quello che l'uomo sente in fondo di sé, lasciano l'uomo con il cuore arido, lasciano l'uomo con un vuoto incolmabile. È interessante che queste cisterne sono sicuramente indicate, suggerite dal tentatore, proprio perché per colmare quel vuoto che l'assenza di Dio ha lasciato dentro ogni uomo. La continua ed estenuante ricerca di queste cisterne screpolate indica che dentro il cuore dell'uomo c'è sempre il desiderio, quel desiderio bisogno, che poi non è soltanto un desiderio ma un bisogno vitale, di qualche cosa che riempia questo vuoto. C'è, anche se non lo sa definire, anche se non lo sa indicare, anche se non gli può dare un nome, ma l'uomo sente, avverte che in fondo c'è questo vuoto. L'uomo in fondo al suo cuore sa, lo avverte di non essere semplicemente un animale evoluto, un po' più evoluto degli altri. Anche se magari dice tante cose, apertamente proclama, declama certe pseudo verità scientifiche, l'uomo dentro di sé lo sa che non è semplicemente un animale evoluto, che la sua vita non può essere dedicata soltanto alla soddisfazione di certi bisogni istinti primari. C'è qualche cosa di più. Del cibo, del sesso, delle altre cose. L'uomo lo sa, lo avverte, ma siccome non riesce a definirle, allora va sempre in cerca di queste cisterne screpolate. Dio, e siamo qui per proclamarlo ancora, siamo qui per gridarlo, Dio è la fonte di ogni bene. Siete convinti? È la fonte di ogni bene, è la fonte di ogni gioia, e di quella gioia a pagamento, perché il termine gioia può essere magari questo appagamento che l'uomo cerca. In particolare il peccato, il vizio è vissuto spesso come qualche cosa che può colmare questo vuoto, qualche cosa che può dare all'uomo quella gioia, quell'appagamento. Voi sapete benissimo che chi ricerca queste cose ricerca in esse un appagamento, una soddisfazione, una gioia, ma sono cisterne screpolate. E ogni giorno credo che ne abbiamo una controprova ascoltando quello che succede intorno a noi. Nella lussuria, nella gola, l'uomo cerca ciò che noi abbiamo trovato in Cristo. Forse dovremmo la prossima campagna, butto giù lì un'idea, la prossima campagna di evangelizzazione dovrebbe avere il titolo: noi abbiamo trovato quello che voi state cercando. Amen! Noi abbiamo trovato quello che tutti gli uomini stanno cercando. Lo cercano in posti sbagliati, lo cercano in modi sbagliati. Noi l'abbiamo trovato in Cristo. Quella profonda serenità, quella gioia, quella soddisfazione, quel appagamento. Il suggerimento della ricerca di altre fonti per la gioia è evidentemente, come dicevamo, suggerito dal tentatore. Sappiamo che nei suoi confronti c'è una lotta, direi una lotta senza quartiere, da parte della Chiesa e del singolo credente. La presentazione del Vangelo, miei cari, è senz'altro un modo per sconfiggere il diavolo. È un modo per limitare le sue azioni, un modo per limitare il suo potere. Io non conosco, miei cari, una forza maggiore dell'annuncio del Vangelo per limitare i danni procurati dal peccato, per limitare la forza, il potere del diavolo. Ed è per questo che forse dovremmo sentirci quasi... Non ce la faccio a stare in casa, non ce la faccio a stare qui, devo andare, perché sono sicuro che l'annuncio del Vangelo è l'unico mezzo, l'unico strumento per limitare i danni del peccato, per limitare l'azione di Satana. Credere e vivere il Vangelo è la miglior cura contro la lussuria e la gola. Di questo ne parleremo poi un pochino più là. Ora cerchiamo di capire... Non ho molto tempo, cerco di sintetizzare. Che cos'è la lussuria? Perché anche la gola è stata posta tra i sette peccati principali? Sembrerebbe quasi un peccatino... No, anche la gola è stata pensata, e questo sapete benissimo, l'abbiamo detto nella prima puntata della nostra carrellata, che questo elenco dei sette vizi capitali risale veramente... ai padri della Chiesa. La lussuria. Il termine deriva dal latino luxus, che evoca eccesso, sfrenatezza. Da sempre il vocabolo è stato legato alla sfera sessuale e indica eccesso, sfrenatezza in questo campo. La lussuria lo troviamo nel testo biblico soltanto in un passo, solo tre volte, solo in Ezechiele 23, e il termine in questo passo, che non leggeremo per brevità, è legato ad altri termini più espliciti come prostituzione, impudicizia, eccetera. È interessante notare che in questo capitolo di Geremia, di Ezechiele 23, in questo capitolo in Ezechiele 23 il termine legato, dicevamo, è interessante notare che in questo capitolo e in altri di questo tipo, i termini che fanno riferimento alla sfera sessuale sono figura di un altro tipo di prostituzione. Leggete Ezechiele, parla in maniera esplicita della lussuria proprio nel campo sessuale, l'eccesso nel campo sessuale, proprio per indicare un altro problema che lo trascende e che direi che ne è la fonte. la prostituzione spirituale. Ossia quando il popolo abbandona Dio e serve altri idoli, viene definito proprio prostituzione sessuale. E quando si parla di prostituzione, di lussuria nei profeti, è quasi sempre legato a questo tipo di prostituzione. I due tipi sono spesso insieme perché allora sapete bene che le religioni di quel tempo, come le religioni laiche di oggi, la stessa cosa, propongono quel tipo di religione, quel tipo di modo di vivere, proprio perché lì c'è sfrenatezza sessuale, sapete benissimo certi riti che, tra i cananei, eccetera. Quindi le cose andavano spesso insieme. Allora, anche per i credenti le due realtà camminano parallelamente, le due realtà della prostituzione religiosa, prostituzione spirituale e la prostituzione di tipo sessuale. Spesso anche il credente che commette questo peccato di fornicazione, eccetera, eccetera, è perché si è prostituito a Dio. Non riesco a vedere un credente che cade nel peccato della prostituzione di tipo sessuale che non si sia in qualche modo prostituito a Dio, nei confronti di Dio. C'è stato sicuramente un tradimento nei confronti di Dio per arrivare a quel punto. Se questo è vero per ogni peccato, tanto più lo è nel campo sessuale. Senza fare una graduatoria della malvagità dei peccati, sembra che ci sia un'indicazione biblica a considerare il peccato legato al sesso come qualcosa di particolarmente grave. Non la faccio io. Non vi illudete, scrive Paolo, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti. Avete notato quanti di queste cose sono legate alla sfera sessuale? Né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate anche voi. Ma siete stati lavati. Siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Ancora, fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete più a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Quindi c'è un'enfasi particolare, un'enfasi che non possiamo sottovalutare, della gravità di tutto quello che è legato alla lussuria. È sempre poco corretto fare delle differenze sostanziali sulla gravità dei peccati, ma in questo passo che abbiamo letto, lo ripeto, siamo esortati a non sottovalutare la gravità della lussuria. La gravità di questo peccato è sottolineata anche da Gesù, quando dice: voi avete detto non commettete adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via. Poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella genna tutto il corpo. Se la tua mano destra ti fa peccare, ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, perché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella genna tutto il corpo. Quindi, ripeto, c'è un'attenzione particolare, senza metterci lì a fare una graduatoria dei peccati, però sembra che nella Bibbia ci siano delle indicazioni chiare a considerare il peccato intorno alla sfera sessuale come qualche cosa forse di maggiormente coinvolgente. E poi abbiamo detto che è legato proprio alla prostituzione religiosa, alla prostituzione, all'abbandono di Dio. La cura. Abbiamo accennato soltanto al problema. Qual è la cura? Voglio ricordare qual è il titolo delle nostre riflessioni: dal vizio alla virtù. Quindi come passare da quello che è il vizio alla virtù? Abbiamo già detto che secondo il pensiero di Dio non basta fuggire dal peccato, non basta, ma occorre passare da questo alla virtù. Quando la Bibbia ci esorta a spogliarci del vecchio uomo, no? Non vuole che rimaniamo nudi. Spogliatevi del vecchio uomo e rivestitevi dell'uomo nuovo. Quindi dobbiamo avere questo bene in mente. Se vogliamo veramente allontanarci dal vizio, dobbiamo passare da questo alla virtù. Perché se non passiamo alla virtù, il vizio prima o poi si ripresenterà in tutta la sua forza. Vediamo un po' la cura. Come possiamo uscire dalla tentazione della lussuria, entrare nel felice campo della virtù? Qual è la virtù che fa da contraltare alla lussuria? Allora, do alcune indicazioni di massima. Ripeto, non vuole essere esaustivo quello che sto dicendo. Primo, siamo chiamati a valutare bene la gravità di questo peccato. L'ho detto e voglio ripeterlo. Non possiamo metterlo in secondo ordine, perché il mondo sappiamo benissimo che non lo considera più neanche il peccato, ed è facile per noi a questo punto assorbire quelli che sono i pensieri del mondo. Lo so, oggi più che mai, nel recente passato, gli stimoli verso questo peccato sono infiniti, continui, costanti, pressanti. E forse quello che cui riceviamo i maggiori stimoli proprio in questo campo. Per sfuggire a questi stimoli dovremo chiuderci in un convento, tutti quanti, ma non sarebbe neanche sufficiente, non sarebbe sufficiente, perché sono troppo dentro di noi, e non sarebbe neanche sufficiente diventare eunuchi, per il semplice fatto che è qui che si, come dire, infatti Gesù l'ha sottolineato, è qui che si in qualche modo consuma parte il peccato, il vizio di ogni tipo, ma di quello sessuale in modo particolare. Possiamo però evitare di entrare noi dentro questi stimoli. Mi spiego. Li abbiamo tutti intorno a noi, ci arrivano anche in casa, televisione, giornali, internet, cioè, e delle volte è difficile sfuggirne. Per strada dovresti camminare così, o col paraocchi come i cavalli. Però quello non possiamo evitarlo. Possiamo evitare di entrarci noi, di cercarli. Io non posso pregare, miei cari, Padre nostro che sei nei cieli, e dice liberaci dalla tentazione, se nella tentazione ci vado con i miei piedi. Capite? Quindi possiamo evitare almeno di entrarci, quindi a tutti quelli che maneggiano, a tutti quelli che navigano, soprattutto in internet, è molto facile in internet trovare, c'è di tutto, no? È molto facile entrarci, evitiamolo. Se non possiamo evitare che qualcosa che intorno a noi, che aleggia, però possiamo evitare proprio di entrarci. Sappiamo che la pornografia è ormai a portata di tutti, fin dalla più tenera età, quindi evitiamola. Evitiamola. Perché in questo caso aiuteremo un po' noi stessi a non cadere in questo vizio. Quando noi preghiamo, Signore, liberaci dalla tentazione, in pratica stiamo chiedendo a Dio di darci la forza, non soltanto la forza di uscire dalla tentazione, ma la forza di non entrarci. Signore, ti prego, dammi la forza di non entrarci. Poi, siamo chiamati perciò a valutare bene la gravità del peccato, non demonizziamo il sesso, perché anche quello può essere l'occasione per cadere proprio nel vizio. Sappiamo che benissimo che è stato demonizzato da una certa parte della Chiesa, non soltanto cattolica, ma non dobbiamo, è un dono di Dio. Qualcuno ha scritto, c'è un detto del Medioevo che diceva più o meno che l'appetito, perché molto spesso per appetito si intende sia l'uno sia l'altro, per questo l'ho messo insieme, o il desiderio della propria moglie, è un buon dono che Dio ci fa. Quindi non demonizziamo qualche cosa che Dio ha creato, qualcosa che Dio ha voluto, e lo ha voluto in quel modo, che sia veramente coinvolgente. Non demonizziamolo. La Bibbia non parla di sesso sempre in maniera negativa, no? Basterebbe leggere che cosa, Dino? Il Cantico dei Cantici. La Bibbia non parla del sesso soltanto in maniera negativa. Quindi deve essere valutato anche questo per non cadere a degli estremi che poi ci rendono delle persone oppresse. Noi non crediamo che l'attività sessuale sia praticabile solo con lo scopo di avere figli, per esempio, ma per unire due persone ancora di più, in maniera sempre più intima, più profonda, che siano veramente una stessa carne. L'unione sessuale fra un uomo e una donna nel giusto ambito, e qui che è questo che vorrei sottolineare, quell'ambito voluto da chi li ha creati, deve essere valutato, bello e buono. Quindi non mettiamoci lì a avere le paranoie riguardo. Nel giusto ambito è bello e buono. Le condanne esplicite contro la pratica del sesso al di fuori di questo ambito sono numerosissime però nella Bibbia. Per giusto ambito che cosa intendiamo? Non lo intendiamo solo il matrimonio, perché oggi purtroppo deve essere chiarito anche questo, ma la diversificazione sessuale. Perché oggi parli di giusto ambito, il matrimonio, oggi si sposano tutti, allora dici che sono a posto, no? La Bibbia parla giusto ambito, ma anche nella diversificazione sessuale. Un uomo e una donna. Di più non voglio dire, perché ci sarebbe veramente tante cose da dire, ci sarebbe tante cose da scrivere, eccetera, eccetera. Allora, alcuni ingredienti, vi suggerisco, indispensabili affinché l'unione sessuale sia secondo i criteri divini. Il giusto ambito, come abbiamo detto prima di tutto, poi l'amore. L'amore che spinge il coniuge, l'uno, a donarsi per l'altra e viceversa. È importante, perché l'unione sessuale deve andare di pari passo con l'amore. Non dimentichiamo che il sesso è un dono di sé per l'altro e viceversa. Occorre perciò tenere in debito conto i desideri e le aspettative del coniuge. La violenza in tutte le sue forme e gradi toglie all'unione sessuale questo importante ingrediente del dono di sé. Poi la gioia. L'unione sessuale deve essere anche un evento gioioso. Non è sempre un evento gioioso. Deve esserlo. Deve rimanere in questo ambito. La lussuria e la pornografia, l'aspetto della pornografia in particolare, nega proprio tutti questi tre ingredienti, no? Il giusto ambito, eccetera, eccetera. Poi, la sua, e questo mi sento di sottolinearlo, perché non vogliamo essere soliti bacchettoni, la sua importanza nell'ambito matrimoniale. Non è di secondaria importanza. È importante per mantenere i due uniti. Certo, fino a che possono, è chiaro, però è chiaro, perché a un certo punto possono rimanere uniti anche senza fare certe cose. Però l'unione sessuale ha la sua importanza nell'ambito matrimoniale. C'è un passo che mi ha fatto riflettere. Quando Paolo scrive ai coniugi, uomo e donna, scusate la mia insistenza su questo, ma credo opportuno, dice: non privatevi l'uno dell'altro se non di comune accordo per un tempo per dedicarvi alla preghiera, poi ritornate insieme perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Qui vedo non soltanto l'importanza della preghiera, ma anche l'importanza del giusto rapporto sessuale, perché a un certo punto, cioè, la preghiera, sapete benissimo, la preghiera è spesso legata al digiuno, il digiuno può essere inteso anche in campo sessuale, se prolungato dice smettete di pregare e andate a letto. Capite bene che l'Apostolo Paolo qui ci dà veramente delle indicazioni importanti sull'importanza della questione, dell'unione sessuale tra un uomo e una donna. Addirittura dice se proprio, ok, smettete di pregare, smettete, andate. Allora, poi un'altra cosa per concludere questa parte dedicata alla lussuria, la libertà in Cristo. Non possiamo dimenticare che la salvezza procurata da Cristo è anche libertà dal peccato. È vero, esso non scomparirà mai completamente dalla nostra vita, ma grazie alla potenza dello Spirito possiamo tenerlo sotto controllo. E il peccato tenuto sotto controllo non è più vizio. Il peccato lasciato a se stesso diventa vizio. Parliamo un attimo della gola. Come abbiamo già rilevato, questo vizio va di pari passo con la lussuria. Se letteralmente lussuria è eccesso, l'eccesso anche nel cibo va considerato come qualcosa che non rientra nei progetti di Dio per l'uomo. Anche qui dovrei fare un discorso, cito soltanto alcune cose, la moderazione, la sobrietà. La Bibbia non ci dice di non mangiare, come non ci dice di non fare sesso. Dio è stato buono con noi dandoci, pensate a quante cose ci sono per rendere il mangiare piacevole. Mamma mia. Non credo che riusciremo mai. È infinita la varietà delle cose, delle combinazioni. Con un figlio chef lo vedo che riesce a combinare le cose più assurde e diventano buone. Allora, Dio è stato buono in questo senso, nel darci un'infinità, direi immensa, delle cose da mangiare per provare piacere. Quindi non è che dobbiamo fare con gli svizzeri, come gli svizzeri che mangiano soltanto per sopravvivere. È una battuta. Il piacere della tavola va mantenuto, perché è un dono di Dio, però sempre fatto nella consapevolezza che il cibo è dato per due motivi, per il nostro piacere e per la nostra sopravvivenza. Allora dobbiamo sempre mantenerlo in questo ambito. Allora, diciamo rapidamente, evitare gli eccessi. Questo è valido ancora di più, perché nella gola bisogna tenere a accomunare anche il bere. Se la Bibbia parla non tantissime volte del peccato della gola, però parla tantissimo sulla questione del bere. E lo condanna in maniera esplicita. E rientra in questo peccato. E l'eccesso nel bere è vizio. È un vizio da condannare, è un vizio da buttarsi coi ginocchi per terra e chiedere l'aiuto a Dio, anche perché diventa estremamente pericoloso per me e per gli altri. Famosi morti del sabato sera. Allora, quando il cibo e il bere va in eccesso? Quando va troppo oltre il bisogno. Semplice. Di quanto cibo, di quanto vino, magari di malvasia, abbiamo bisogno. Oltre quello diventa peccato di gola. Non sto dicendo che in certi momenti, ieri sera forse qualche peccatina di gola l'abbiamo commessa, no? Ma non voglio dire che in certi momenti, anche Gesù in certi momenti ha mangiato e bevuto come gli altri, ma che non sia uno stile di vita. Quando diventa stile di vita l'eccesso, allora è vizio. Poi è una cosa, evitare di considerare il cibo come un idolo. Ha due funzioni. come abbiamo detto, farci godere la meravigliosa varietà di Dio e la stretta sopravvivenza. Non consideriamo il cibo come, mamma mia, quasi idolatrato. Allora, poi anche in questo campo evitare la demonizzazione. Insomma, mangiare ogni tanto qualcosina di più piacevole, non è peccato. Non è da demonizzare. Sono doni di Dio. Cerchiamo di stare attenti, avere anche in questo caso l'equilibrio giusto. È vero che dobbiamo cercare di evitare l'obesità, per esempio, ma questo è per prenderci cura di noi stessi. Per prenderci cura di noi stessi. Dio vuole che ci prendiamo cura. Dio vuole che prendiamo cura di noi stessi. E il corpo è un dono che Dio ci ha dato e che va, come dire, curato nel giusto modo. Sia l'eccesso, sapete benissimo quante cose intorno al cibo si sono venute, la bulimia, l'anoressia, tutte cose che sono disfunzioni del nostro rapporto con il cibo. E queste cose possono veramente creare dei seri problemi, hanno delle ricadute negative nel nostro corpo, che va curato come la nostra anima. Il corpo va curato come la nostra anima. Perché noi siamo corpo e anima. Teniamo presente queste piccole indicazioni. E voglio ricordarvi, con questo magari arrivare alla conclusione, che l'eccesso, quando è stile di vita, è vizio. La sobrietà, quando è stile di vita, è virtù. Che la Bibbia ci aiuti, che il Signore ci aiuti attraverso la sua parola a indirizzare il nostro pensiero, il nostro stile di vita verso quelle cose che Lui ritiene giuste e opportune. Quindi andiamo avanti con la forza del Signore, cercando veramente, come dire, di essere sempre più vicini a quella che è la sua logica, a quello che è il suo pensiero. Amen.